Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli e scaloni. E sono rimasto senza fiato quando mi sono ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato.
Chissà se l'ora di piantare i fagiolini, lo scopriremo tra pochissimo parlando con il nostro ospite che torna quasi mensilmente, diciamo. Adesso cerchiamo di ricostruire quando è stata l'ultima volta che è venuto in onda con noi.
Il mese scorso mi sembra.
Sì, abbiamo saltato il mese prima allora.
Esatto,
forse
è da un po' che è puntuale, dobbiamo dargliene atto.
Diamogliene atto.
Esatto.
E il garden designer Carlo Gabriele, al cui intanto cominciamo a dire benvenuto, bentornato a Radio SBS.
Buongiorno e ciao Australia!
Ciao anche a te Carlo, come stai? Tutto bene? Hai già fatto l'albero?
Sì, l'abbiamo fatto, quando è stato? Forse una decina di giorni fa, un po' in anticipo, sì, perché poi in realtà ce lo volevamo vedere un po', insomma, e quindi l'abbiamo fatto un po' in anticipo.
Credo l'albero che vero?
Fino a gennaio, no, abbiamo un fake, tra l'altro fatto con materiali riciclabili, e quindi ogni volta che faccio l'albero mi sento a posto con me stesso, perché
bravo, giusto,
a posto con la coscienza. Magari poi ne parleremo di questi alberi riciclabili, ma adesso introduciamo l'argomento che volevi proporci questa mattina. Secondo l'associazione WIRES, un'associazione di professionisti e volontari che si occupa della salvaguardia delle specie animali autoctone australiane, la fauna selvatica è in diminuzione e per questo motivo sempre più uccelli, piccoli mammiferi e rettili autoctoni australiani si stanno spostando nelle aree urbane.
Sì, esatto, e sempre secondo WIRES purtroppo poche di queste zone urbane forniscono un habitat adatto per molte, se non nessuna di queste creature. Quindi è molto importante capire come si possa rendere i nostri spazi abitativi, quindi i nostri backyards, i nostri giardini, più wildlife friendly possibili, se possiamo usare questo termine.
E noi ne parleremo adesso con il garden designer Carlo Gabriele, ma naturalmente potete anche fare voi le vostre domande a Carlo Gabriele su piante, giardini, coltivazione di ortaggi e frutta. E come possono chiamarci, Elisabetta?
1300 799 626, fino alle 9 della costa est, oppure potete mandarci un sms allo 0429 996 263, o ancora scriverci sulla nostra pagina Facebook.
E Carlo oggi vuole appunto parlarci di cosa possiamo fare tutti noi per dare il nostro contributo affinché i nostri giardini e cortili siano un ambiente il più possibile accogliente per la fauna selvatica, accogliente o rispettoso anche. Raccontaci un po' cosa si può fare.
Guarda, si possono fare tantissime cose a tantissimi livelli, però prima di tutto ecco, bisognerebbe chiedersi perché, e giustamente comunque tu hai dato una risposta poco fa, cioè noi piano piano stiamo distruggendo gli habitat naturali di queste creature, e loro ovviamente per sopravvivere si spostano, e si spostano anche sempre più vicino alle città, se non in città. Perciò appunto dobbiamo cercare, dovremmo cercare ecco, di organizzare, di piantare i nostri giardini in modo tale da accogliere diciamo, questi animali il più possibile. Una cosa secondo me fondamentale che dobbiamo fare è un po' cambiare la prospettiva che abbiamo in relazione ai nostri giardini. Un po', guarda, per me è finito quel periodo di progettare i giardini solo perché possano essere belli, mentre invece oggi li progetto in modo tale che siano utili, ma non solo utili per me, ma utili appunto anche per gli animali selvatici, quindi uccelli e via dicendo, che possono venire a visitarli. E devo dirti la verità che il fatto di avere comunque per esempio uccelli, adesso non so se avete sentito questo uccello un po' urlando dietro
sottofondo
di me, ecco, esattamente Lupus in fabula. Il fatto comunque di avere questi animali che vanno e che vengono è una cosa per me meravigliosa, nel senso che comunque mi fa sentire molto molto in contatto con la natura e anche un po' mi dà un senso di appartenenza, no? Comunque a qualcosa che in qualche modo no, è più grande di me, comunque mi sento un po' parte maggiormente, ecco, del mondo. Sul piano pratico noi dovremmo cominciare a pensare ai nostri giardini come delle fonti di acqua, di cibo e di shelter, quindi di riparo per tutti gli animali, ecco, che possono venire a visitarci. Quindi grande cambiamento, insomma, un giardino perfetto non è più, secondo me, quel giardino dove tutte le foglie sono leccate, non c'è neanche un mozzicino di un insetto, non c'è,
peraltro,
è tutto assolutamente impeccabile, ma è invece un luogo molto più dinamico dove
peraltro, scusa Carlo, beati chi ce li ha quei giardini impeccabili con le foglie lucide. Il mio è una selva oscura, non so il tuo, sicuramente il tuo no, però insomma.
Guarda, devo dirti, quei giardini sono belli e bellissimi, però in realtà sono finti e comunque dietro c'è un lavoro enorme per mantenerli in quel modo, ed è spesso e volentieri comunque un lavoro che viene fatto a discapito di tutto, quindi che ne so, compare un insetto, compare un'afide, spruzziamo un spray dappertutto e ammazziamo tutto, però ogni volta che noi compiamo un'azione di questo tipo in realtà non solo uccidiamo quello specifico insetto, però andiamo a uccidere proprio qualunque altra cosa. Quindi grande cambiamento, cominciamo un po' a pensare che anche se nei nostri giardini ecco, ci sono foglie bucate, foglie mangiate, afidi sopra le rose, eccetera, tutto questo comunque fa parte di un ciclo. Questi animali comunque, o questi parassiti vanno e vengono, e soprattutto comunque a un certo punto arriveranno anche degli altri animali per controllare per darci una mano. Io per esempio in questo momento e all'inizio della primavera che non ho dato niente nel mio giardino, è proprio il giardino che è invaso di coccinelle, che ricordiamoci fra tanti sono comunque degli insetti estremamente utili, comunque, ecco,
e portano anche fortuna, dicono.
Veramente, infatti mi sono proprio fatto una collana di coccinelle vive, perché insomma dopo questi 2 anni ne abbiamo bisogno.
Abbiamo, no? Bisogno anche noi, mandacene auguri.
Davvero, guarda, io sto, come si dice, craving per un discorso nel quale non viene più menzionato il coronavirus, che è una cosa che ormai
l'hai detto, cercavamo di non dirlo per una mezz'ora almeno.
E poi lo vieni a dire a noi. lo dobbiamo menzionare tutti i giorni, magari, certo, potessimo, certo, smettere.
Vi ricordiamo che il numero a cui potete telefonarci per fare domande a Carlo Gabriele, garden designer ed esperto di giardinaggio, è 1300 799 626. Potete telefonarci fino alle 9 della costa est, oppure potete anche mandarci un sms allo 0429 996 263, come ha fatto già un nostro ascoltatore, Elisabetta.
Sì, ci è arrivata subito una domanda di Gigi, che ci ascolta da Sydney, che ti chiede, Carlo, quindi quali tipi di piante devo piantare, scusa il gioco di parole, nel mio giardino se voglio contribuire a questa causa? Io ho tutte piante che fanno fiori, per la maggior parte volevo avere un bel giardino colorato.
Ecco, allora, il trucco in questo caso è quello che dobbiamo cercare di capire, che dovremmo estendere il più possibile la stagione di fioritura e anche, per esempio, provvedere in quei momenti morti, come per esempio l'inverno, con piante che forniscono delle bacche. Allora, molti ovviamente si fanno delle ricerche su internet, si trova un po' dappertutto praticamente che bisognerebbe cominciare con il piantare piante native, perché ovviamente comunque sono le piante preferite dalla fauna locale. Ci sono per esempio tra le piante native alcune che hanno dei lunghi periodi di fioritura, o per esempio altre che forniscono, che fanno una miriade proprio di fiori e poi frutti con i semi, che sono particolarmente appetiti agli uccelli. Quindi per esempio, per citarne alcune, Le banksie sono appunto delle piante native, ne esistono di tutte le taglie, da alberi giganteschi che crescono pure fino a una decina di metri. Una fra tutte, per esempio la Banksia integrifolia, ne ho proprio una qua davanti a me nel mio giardino, ha cespugli invece molto molto più contenuti, quindi varietà nane, che crescono fino a circa un metro di altezza, una cosa del genere. Le banksie, per esempio, hanno appunto dei fiori molto molto grandi che sono particolarmente apprezzati da tutti quegli uccelli che si nutrono di nettare, però ecco, poi c'è anche il vantaggio che vanno, una volta che il fiore, diciamo, sfiorisce, si forma, diciamo, questa sorta di pigna con dei semi dentro, e gli stessi semi appunto sono particolarmente degli stessi semi sono particolarmente ghiotti altri uccelli, quindi cominciare insomma un po' a scegliere delle piante pensando che possono avere appunto dei fiori che attraggono gli animali o anche, diciamo, delle bacche o dei semi che allo stesso tempo appunto danno cibo appunto agli animali in un momento diverso, ai momenti diversi. Relativamente, ecco, a che tipi di piante utilizzare, bisogna anche tenere conto di un'altra cosa molto importante, perché ovviamente nei nostri giardini noi vogliamo sempre fiori molto molto appariscenti. Generalmente quello che succede è che gli uccelli più grandi, se parliamo di uccelli, si vanno a nutrire su questi fiori particolarmente appariscenti, e quelli più piccoli invece fanno difficoltà, perché comunque dobbiamo pensare che anche tra gli animali, insomma, c'è competizione, non abbiamo, insomma, una situazione come una situazione alla Biancaneve, no? In cui noi fischiettiamo nel giardino, gli animali, esattamente, loro competono e se le danno di santa ragione per potersi nutrire. Quindi, per esempio, abbiamo dei cespugli con dei fiori molto più piccoli che si chiamano Correa. Sono delle campanelline, e anche questi sono
Correa, hai detto, vero?
Correa, esatto. Quindi abbiamo citato un paio di piante, una è il gruppo delle banksie e l'altro il gruppo delle corree, e le corree hanno questi fiori molto piccoli a campanella, e anche in quel caso appunto abbiamo gli uccelli che si cibano appunto di nettare, che ne sono particolarmente ghiotti, essendo comunque molto più piccoli, vanno a offrire cibo agli uccelli di più piccole dimensioni. Io nel mio giardino poi ho anche, per esempio, alcune piante che non sono native, ma perché le utilizzo perché comunque, a parte, insomma, perché mi piacciono molto, ma anche perché producono anche in quel caso fiori e frutti di cui gli uccelli sono ghiotti. E una fra tutte si chiama Melianthus, che ha un po' l'aspetto di un carciofone.
Ed è una non pianta. Ce la vendi benissimo, un carciofone.
No, guarda, è proprio molto bella. Queste foglie molto molto larghe, che appunto sono simili in qualche modo alle foglie del carciofo, e poi fa queste spighe enormi. E ho in particolar modo un paio di uccelli che si chiamano i Whortlebirds, che vengono in continuazione a mangiare da questi fiori. Poi una cosa, ecco, che faccio, però, una volta che il fiore è sfiorito, taglio il fiore in modo tale che non si dissemini, perché è una pianta non nativa che potrebbe diventare anche un po' un problema.
Invasiva, diciamo. Melianthus, sto guardando su Google, in effetti le immagini sono belle, e devo dire che sembrerebbe quasi una pianta nativa, si potrebbe confondere con una pianta nativa, anche se, come dicevi tu,
tropicale,
non lo è.
Ha proprio quelle foglie enormi, e foglie insomma grandissime. Lily Pilly, quindi una pianta assolutamente di questa nativa dell'Australia, anche se dalle zone tropicali, molti Syzygium, che è il nome, diciamo, scientifico del Lily Pilly, producono delle bacche di cui si nutrono sempre gli uccelli. Però, ecco, diciamo, a parte gli uccelli, per esempio, abbiamo tutta una serie di altri animali che possiamo favorire, che possiamo aiutare.
Magari
anche, diciamo,
gli altri animali ce li dici dopo la pausa, certo. Carlo, così mandiamo un attimo questo break e poi ritorniamo con tutte le possibili domande che ci possono fare da casa.
Esatto, ricordiamo anche il numero, il 1300 799 626, oppure potete mandare un sms allo 0429 996 263. SBS Italian su smartphone, online e alla radio. State ancora ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati ed Elisabetta Merati fino alle 10. E fino alle 9 della Costa Est è con noi anche il garden designer Carlo Gabriele, al quale potete fare le vostre domande a proposito di piante, coltivazioni, vasi, giardini. Chiamateci al 1300 799 626, oppure mandate un sms allo 0429 996 263.
E gli sms vanno per la maggiore, perché ce n'è arrivato appena adesso un altro. Lei si chiama Lorenza, non so da dove ci scrive perché non l'ha scritto, però Carlo ti chiede: allora, nel giardino abbiamo scoperto che vive una famigliola di possum, sentiamo sempre un gran macello di notte e un paio di volte li abbiamo proprio visti. Un'amica australiana mi ha detto che lei da piccola lasciava dei pezzi di mela, e allora Lorenza ci chiede: volevo sapere se è giusto dar loro da mangiare, ma poi non rischio che diventino 10 da 2 che sono.
Ma più che altro, ecco, il rischio è che diventino 10.000. No, per carità, nel senso, sono molto territoriali, quindi probabilmente, insomma, se c'è quella famiglia, insomma, non andrà da nessuna parte, insomma, non andranno in vacanza nonostante i border siano aperti, purtroppo. E
proteggerà il suo territorio dall'invasione di altri possum?
Esatto, diciamo che più che altro la domanda che mi sarebbe interessato, piaciuto fare, è: ma questi possum creano già qualche danno oppure no? Perché possono essere estremamente, estremamente distruttivi.
Dobbiamo ricordare che, tra l'altro, sono protetti, per cui è illegale, esatto, ad esempio, uccidere soprattutto un possum, ma anche spostarli in alcune parti.
Esattamente, non si può fare. Anche perché poi, tra l'altro, comunque sarebbe una battaglia anche completamente inutile, perché è tolti dal loro, diciamo, territorio, poi comunque lascerebbero lo spazio libero per un'altra famiglia di possum, ecco, per stabilirsi in quel giardino.
Quindi, forse quello che ci chiede Lorenza, Carlo, è il fatto di dare loro da mangiare o meno è dannoso nei loro confronti.
Io guarda non lo farei, nel senso che comunque può essere una strategia, una delle tante strategie da utilizzare, eventualmente se si tratta di, cioè se loro stanno già facendo dei danni. Quindi comunque una cosa che si potrebbe fare è, per esempio, dare loro da mangiare, o lasciare per esempio che loro mangino una parte del nostro giardino per poi salvarne un'altra, ma non quello che intendo sarebbe non dare loro, diciamo, del cibo, ma per esempio se ho un albero di melo di cui loro sono particolarmente ghiotti, o comunque che vedo che viene attaccato da loro, io li lascio fare in quell'angolo del giardino purché non vengano a distruggermi, per esempio, che ne so, le ortensie, le canele, whatever, giusto per darvi un'idea. Però ecco, secondo me l'interazione deve essere minima possibile.
Ognuno sta a casa propria, insomma.
Certo,
e
sì,
in effetti guardavo adesso su varie pagine proprio di vari stati australiani, consigliano sempre di non nutrire i possum,
interagire
il meno possibile, in modo rispettoso.
Certo. Abbiamo li trovi a tavola, in men che non si dica, quello gli dà un dito
al pranzo di Natale,
aggiungi un posto a tavola, esatto,
certo. 4 in questo caso.
1300 799 626, c'è una chiamata di Gino. Buongiorno Gino.
No, buongiorno, a proposito di opossum, noi abbiamo
Gino,
fatto
buongiorno.
Buongiorno,
noi la sentiamo, lo sentiamo. Elisabetta forse non lo sente, ma non so per quale motivo. Vai Gino, vai tranquillo.
Allora, dicevo, con rapporti con l'opossum, noi abbiamo instaurato un rapporto straordinario, per cui non è stata mia iniziativa, il mio compagno di casa gli dà il pane, un po' di pane o un po' di mela, e c'era una signora opossum ferita, da qualche fosse litigata con qualche gatto, quindi gli ha fatto compassione. Quindi adesso regolarmente da un anno è venuta lei, poi suo figlio nel suo marsupio, poi il figlio adesso sta venendo da solo con un suo amico, a volte litigano, però vengono solo a mangiare il pane e se ne vanno all'orario in cui più o meno alle 10 di sera, regolare, ma non mi toccano niente in giardino. Io ho i pomodori, sì. ho tanta paura, quasi un rispetto, sembra quasi che loro ci siano, cambia confidenza, alcuni si fermano, si fanno accarezzare anche o avvicinare, altri no, ma c'è l'altro no, e quindi però c'è un rispetto reciproco, diciamo così, senza urlare, come un rapporto umano, no?
Sì. È una bellissima comunque.
Gino, tu hai qualche domanda invece per quel che riguarda il modo in cui si può incoraggiare la fauna a venire nei nostri giardini?
Io veramente c'avevo una domanda su come scoraggiare quei mostini bianchi che mi stanno assassinando tutto il mio, la mia emozione e la mia spinta al giardinaggio.
Guarda, puoi provare un paio di cose. Allora, una cosa che è un pochino più respectful sarebbe quella di preparare uno spray al peperoncino e aglio, che funziona spesso e volentieri come repellente contro tanti insetti. Trovi un sacco di ricette su internet, però generalmente sarebbe per un litro di acqua un cucchiaino di peperoncino e un 3-4 spicchi di aglio, lasci tutto macerare per una notte, per un paio di giorni, una cosa del genere, poi filtri tutto e lo dai, diciamo, sulle piante, e quello funziona come deterrente. Se proprio, guarda, questa vedi che non riesci a debellare questi insetti, e l'infestazione quindi diventa comunque una cosa estremamente distruttiva, ci sono degli spray in commercio che sono organici, generalmente a base di piretro o comunque insomma di sostanze naturali vegetali, e puoi provare a usare quelli comunque sicuramente sono efficaci, però io generalmente proprio nel mio giardino li uso come ultima spiaggia, perché in realtà una volta che tu li spruzzi veramente sono distruggono un po' tutto quello che viene toccato, quindi poi comunque anche quando spruzzi sulle piante devi pensare che non solo ci sono quegli insetti bianchi di cui parli tu, però per esempio ci sono altri insetti che possono essere coccinelle, ci possono essere ragni. I ragni, ricordiamoci, sono importantissimi nei nostri giardini perché comunque vanno a predare spesso e volentieri gli altri insetti.
Insomma, è un equilibrio delicato, bisogna essere attenti.
Decisamente.
Grazie mille.
Bellissima la storia di Gino, comunque, insomma, di questa amicizia
e la famiglia di Possum.
Gino, buona giornata, tra l'altro.
Ti manchi a metterla su Facebook, sulla vostra pagina.
D'accordo, va bene. Grazie, Gino, buona giornata.
Volevo solo aggiungere un'altra cosa, che un'altra cosa importantissima che noi possiamo fare nei nostri giardini per poter aiutare gli animali in generale è mettere dell'acqua. Quindi dai bird bath, quindi queste specie di colonnine, insomma, in cui si mette l'acqua.
Verissimo.
Perché gli uccelli possano bere, e tra l'altro ricordiamoci, se lo facciamo, ricordiamoci sempre di mettere comunque un fondo di pietre, perché gli uccelli, diciamo, possano atterrare, diciamo, facilmente e bere facilmente, quindi senza doversi
annegare.
Esatto. E possiamo mettere per esempio anche dei sottovasi di terracotta. Scusate, sentite che sono infogliatissimo.
Sì, dobbiamo cosa. Però chiudere perché gli ultimi purtroppo secondi. Carlo Oreglia sta per entrare in studio, per cui ti ringraziamo tantissimo.
Alla prossima volta, allora.
C'è questa suspense.
Grazie mille allora al Garden Designer Carlo Gabriele. Noi cediamo la linea al giornale radio, come hai detto, Maggio, con Carlo Oreglia.
A dopo. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.